giardino di Albert.
Ok. Quindi dove stiamo andando?
Quella era lì. Guarda lì, guarda l'olivo, guarda.
Tutti grigi.
Alberi che facevano un quintale di olive ogni pianta. Avanti a destra e a sinistra. Boh, fermiti qui.
Qui. C'è un sentiero aperto qua.
No, qui ti sporchi le gambe.
Il suo nome è Xylella fastidiosa. Già dal nome non lascia presagire nulla di buono. È il batterio identificato nel 2013 in Salento, nell'estremo sud della Puglia, che si insinua nei vasi linfatici delle piante e ne provoca la morte per disseccamento. Nel giro di pochi anni ha trasformato una distesa di ulivi rigogliosi in un cimitero a cielo aperto.
Questi qui alberi che erano una meraviglia, guarda.
Ad accompagnarmi in questo paesaggio spettrale c'è Salvatore Trane. Emigrato in Svizzera negli anni 50, come molti ogni estate torna a salutare la sua terra. Salvatore è mio nonno e questa è l'ultima volta in cui ho raggiunto questi campi con lui.
Qui sono 2, 4, 6 mila metri di terra.
Ma qui quando è che hanno iniziato ad ammalarsi?
L'anno scorso erano verdi così, belle, cariche di quelle ulive. A settembre era così.
Secco.
Questa qui ha cacciato pure le olive, è già secca, la malattia va avanti.
Tu quando vedi i tuoi olivi così, cosa senti? Cosa provi?
L'anno scorso l'ho visto così e non sono entrato neanche. Sono venuto quest'anno, l'anno scorso mi è venuto a piangere e non vengo più.
Per gli sposi Pip!
In un territorio che vive quotidianamente una catastrofe fitosanitaria da ormai 10 anni, la vita continua a scorrere. Disperazione e rabbia spesso lasciano spazio alla rassegnazione. E mentre la sindrome del disseccamento rapido dell'olivo, la malattia provocata da Xylella, è ormai uscita dai radar della cronaca nazionale, una soluzione ancora non c'è. A giocare contro sono state anche le lungaggini burocratiche e la disinformazione. Un batterio arrivato da lontano, probabilmente dal Costa Rica, attraverso una pianta ornamentale, attorno al quale si sono costruite le tesi complottiste e negazioniste più disparate. Qualcosa che dopo 2 anni di pandemia suona ancora più familiare. Eppure, in questo contesto di paralisi, c'è chi non ha mai smesso di credere nel potere della scienza. Ricercatori, in primis, ma anche semplici agricoltori e olivicoltori. Ed è dalla scienza che arrivano alcuni segnali di speranza, di cui vi parleremo in questa nuova puntata del Giardino di Albert.
E buona domenica.
Dimmi, signora. Maracciana, è bella.
La produzione d'olio d'oliva in queste zone si è pressoché azzerata. Solo nella provincia di Lecce si parla di un meno 70% per il 2021.
Ma olio d'oliva non lo vende nessuno qua?
Da litro ce l'ho.
Hai
ce
olio da litro?
Sì, è di un mio vicino che ha il frantoio, te lo presento.
È un olio di molinettura freddo, sono olivi secolari, è molto buono.
Riescono comunque a produrlo, ma
sì,
con
ma
molto
no,
meno.
Ma, sì, ma il virus non è che viene proprio a tappeto. Ci sono anche gli ulivi che non sono stati colpiti, per esempio come la lecciena, va bene. Cioè questo qua tiene 4.000 alberi, cioè non è che tutti, non sai.
Piante che resistono al batterio. Ed è qui che arriva il poco olio che si riesce a produrre. Un dettaglio determinante per il futuro dell'olivicoltura in queste terre. Ma ci torneremo più avanti.
E non hai degli assaggini di questo, eh?
Ho un assaggino, ma si è deodorato adesso. Se no, se nel caso vai nel suo frantoio, mo gli do magari l'indirizzo.
Quello che è successo alla mia azienda, praticamente quello che è successo alla totalità delle aziende per oggi della provincia di Lecce, e sta iniziando anche ad averlo nella provincia di Bari, perché sappiamo che Xylella sta mano a mano andando verso nord e che è l'abbattimento della produzione, quindi una tradizione che si perde, posti di lavoro che si perdono, reddito ovviamente che si perdono e aziende che chiudono.
Giovanni Melcarne è agronomo, olivicoltore e presidente del consorzio DOP Terre d'Otranto. Lo raggiungiamo nel suo frantoio a Gagliano del Capo, dove due dei tre impianti oleari sono stati venduti, mentre i 4.000 ulivi di proprietà per quasi 5 secoli della stessa famiglia decimati. Ma non c'è solo l'economia a preoccupare.
Poi abbiamo l'impatto dal punto di vista paesaggistico, che purtroppo è anche economico, perché molti trascurano o dividono le due cose, che sta creando anche problemi dal punto di vista sociale, perché questo paesaggio, anche alla vista ormai lunare, non è certo una buona speranza, quindi una proiezione di futuro che manca assolutamente, quindi questo sicuramente porta a una depressione totale il territorio.
A me qua mi dispiace, mi piange lo cuore per queste cose. Sono dei patrimoni dei nostri antenati. In agricoltura ci hanno distrutto tutto.
Ci sono nato sotto questi alberi, ridotti alla morte, non c'è più vita, non c'è più niente.
Ridotti alla morte per cosa?
Per cosa? Diserbanti, concimazioni chimiche.
Che lo Stato, che la comunità europea ci dia una mano a proteggere queste piante, a fare i lavori piuttosto, che non siamo in grado di poterli fare.
Vigliacchi!
Andate a tagliare alberi che non sono malati!
Vigliacchi, vili e infami!
In molti si chiedono se e come si sarebbe potuto evitare questo dramma. Un batterio che si diffonde di pianta in pianta attraverso un insetto vettore, la sputacchina, richiedeva un solo tipo di intervento, la rimozione delle piante infette. Una quarantena, di fatto, come abbiamo imparato a conoscerla negli ultimi 2 anni di pandemia. La cosiddetta fascia di contenimento, a cui in molti, persino la Procura di Lecce, si sono opposti, andando contro quello che la scienza suggeriva di fare, e subito.
Questa immagine dell'albero di olivo romantica, immortale, sicuramente ha suscitato un sentimento comunque di incredulità e quindi di protezione verso la pianta, pensando quindi che soltanto proteggendola dall'estirpazione si sarebbe salvato il patrimonio, invece si è fatto esattamente l'opposto. Diciamo che Xylella è stata la cartina al tornasole del malessere dell'Italia rispetto alla cultura, rispetto all'antiscienza.
Giovanni Melcarne non ci ha pensato 2 volte. Ha voluto schierarsi dalla parte della scienza, accogliendola persino nella sua azienda. Dal suo ufficio Giovanni ci porta all'esterno, in una serra. Uno spazio con finalità di ricerca, finanziato dalla rivista svizzera Merum e dai suoi lettori.
Pare di sì. Ti interessa una redazione estera nell'aiutare e sostenere, insomma, la battaglia contro Xylella?
Allora, sicuramente la redazione ha capito la gravità del problema, ha capito che non è un problema solo salentino e quindi questo è un modo anche per comunicare qual è veramente il dramma che un territorio oggi sta vivendo e che domani potrà essere il dramma di tutta Europa, non soltanto del Salento.
Quindi qui cosa viene fatto?
In questa serra praticamente io adesso ho 30 genotipi, quindi 30 piante separate geneticamente, che sono tutte piante spontanee nate sul territorio. Io ho visto parecchie piante molto produttive sul territorio distrutto, ancora verdi e praticamente con le analisi prive di batterio. Ovviamente questo non può essere il dato finale. Per avere il dato finale su quel genotipo bisogna assolutamente moltiplicare le piante. Qui per esempio vediamo che sono tutte piante uguali. Io praticamente ho preso dei rametti della stessa pianta madre che si trova in campo e li ho innestati su dei portinnesti uguali per tutti, facendo praticamente riproducendo 10 piante. Queste proprio nei prossimi giorni verranno inoculate con l'insetto vettore infetto per vedere se effettivamente questa pianta non sta seccando perché è resistente o immune o perché casualmente quella che è ancora verde in campo non è stata infettata. Quindi per avere una certezza scientifica bisogna fare quest'altro passaggio e dopodiché vedremo di questi 30 genotipi se ne salverà uno o se bisogna comunque continuare a insistere, perché questa è una strada che è stata condivisa dalla comunità scientifica e sposata in toto.
Qui ci sono dei ricercatori che vengono a lavorare o soltanto lei?
No, È ovvio che tutto quello che ho detto e tutto quello che ho fatto è fatto in sintonia con l'IPSP e il CNR di Bari, che sono quelli poi che hanno fatto le maggiori pubblicazioni, quelle più importanti anche sulla conoscenza di questo ceppo di batterio.
Sì, pronto.
Maria Saponari?
Sì, buongiorno.
Buongiorno. Allora, le spiego un po' il contesto. Maria Saponari è ricercatrice presso l'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del Consiglio Nazionale delle Ricerche a Bari. Fa parte della squadra che per prima ha isolato e identificato Xylella nel focolaio di partenza, nei pressi di Gallipoli. Da anni nel suo laboratorio si cerca una cura Xylella. Purtroppo ancora senza successo.
Questo ce lo insegnano anche gli americani, dove loro cercano una cura per Xylella subvite da oltre un secolo e al momento non hanno un mezzo o un formulato, un composto che riesca a risanare delle viti già infette. La stessa esperienza la stiamo facendo su olivo. Tante sperimentazioni sono state effettuate, sono in corso, partendo in primis dal vitro, ossia testiamo prima sulla coltura del batterio in piastra i vari prodotti. Molti risultano promettenti, molti diversi prodotti riescono a inibire completamente la crescita del batterio in vitro, ma il problema è passare poi alla fase di sperimentazione in campo sulle piante, dove questi effetti sono molto meno efficaci rispetto a quello che ci aspettiamo.
Da qui una strada di ricerca alternativa. Capire quali piante non mostrano sintomi della malattia.
Sia in pieno campo, ma anche in tutte le sperimentazioni in serra. Al momento non c'è nessuna delle centinaia di varietà che abbiamo testato per la suscettibilità a Xylella fastidiosa, nessuna è immune dal batterio, ossia tutte si infettano con questo ceppo pugliese di Xylella fastidiosa, però alcune di queste, e al momento sono soltanto due, resistono all'infezione, cioè riescono a controllare la popolazione del batterio. In queste piante c'è una bassa concentrazione del batterio e questa si traduce in un basso impatto dell'infezione. In pratica queste piante, anche se sono infette, riescono a sopravvivere all'infezione e non essere decimate come accade per diverse altre varietà, tra cui quelle autoctone tipiche dell'areale salentino.
Le cultivar o varietà già conosciute che di per certo dimostrano resistenza a Xylella sono il Leccino e la Favolosa o FS17. Capire il perché sviluppino tale resistenza sarà il prossimo passo.
I meccanismi di resistenza purtroppo ancora non li conosciamo a pieno, anche se negli ultimi anni abbiamo fatto diversi passi avanti in questo e per esempio sappiamo che è anche un fatto di dimensione dei vasi, ma anche di reazione della pianta. Alcune piante percepiscono immediatamente appena entra la presenza del batterio e quindi hanno un tipo di reazione. Altre piante non percepiscono il batterio che è entrato nei vasi linfatici e quindi, non percependolo, non bloccano l'infezione, non bloccano la sua moltiplicazione e quindi il batterio riesce a invadere l'intera pianta e quindi poi ad avere delle infezioni molto gravi e sintomatiche.
Per noi Favolosa è stata la prima luce in fondo al tunnel. I nostri agricoltori, i nostri soci stanno puntando su questa varietà, che è molto più indicata come varietà da olio rispetto al Leccino. Speriamo che non sia la sola, perché il Salento, comunque tutta l'Italia olivicola, è famosa per la biodiversità e affidarci a una sola varietà è già qualcosa, però non basta. Bisogna sperare che la ricerca trovi altre varietà e continuare così ad essere una zona di prestigio per l'olio extravergine d'oliva come lavoravamo prima.
Federico Manni fa parte della cooperativa Acli di Racale. Da quando nel 2018 l'Unione Europea ha dato il via libera alla sostituzione delle piante morte con le varietà resistenti, ha visto da subito una possibilità di rinascita.
Abbiamo avuto la funzione sia di centro di informazione che centro logistico per lo smistamento delle piante. Sono ormai 3 anni che i nostri soci in vari periodi dell'anno effettuano ordinativi di olive Favolosa e vengono poi qui ad approvvigionarsi per iniziare a ripiantare alberi di ulivo e sostituire gli alberi ormai morti.
Sostituire milioni di alberi morti per restituire un paesaggio e una produzione olivicola al Salento è la strada che si prospetta per gli anni a venire, non senza ostacoli.
Abbiamo delle lungaggini burocratiche importanti, tra le quali i vincoli paesaggistici che ci obbligano a piantare con i sesti con cui erano piantati i nostri secolari, che sono impensabili e non remunerativi. Oltre a quello abbiamo anche la lungaggine della macchina burocratica della Regione Puglia, che autorizza gli impianti, autorizza i finanziamenti molto a singhiozzo. Quindi diciamo siamo su numeri ancora bassi. Abbiamo potenzialmente un 50-60% della sagu olivicola da sostituire, perché non tutta la totalità degli ulivi si potrà sostituire. Una parte si trova in terreni impervi, in terreni dove non c'è irrigazione. Un altro problema molto importante è lo smaltimento del legno. Abbiamo una massa importante di legno da smaltire. Se non facciamo presto, saremo sempre di più preda di incendi.
A Federico Manni chiediamo se una massiccia operazione di sostituzione di ulivi non lo preoccupa per il paesaggio che sarà.
Sì, il paesaggio cambierà, ma è già cambiato. È cambiato già dal 2015-2016, quando abbiamo iniziato ad avere più evidenza su tutto il territorio salentino della xylella. Quindi non si potrà più riclare il paesaggio che abbiamo dei nostri alberi centenari e millenari. Qui vicino a un chilometro c'era, purtroppo ormai non c'è più, c'è solo il tronco, un albero di 2500 anni, il gigante di Fellina. Però sarà comunque un paesaggio, quindi io auspico che si ripianti con qualsiasi sesso di impianto. L'importante è che ritorni a curare il paesaggio, quindi che gli agricoltori, che sono i veri ambientalisti e i principali artefici della cura del nostro paesaggio, siano messi nelle condizioni di poter di nuovo essere agricoltori, produrre e quindi fare manutenzione del nostro paesaggio.
Matteo?
Sono io, Cosimo, piacere.
Buongiorno. Andiamo direttamente in campagna.
Se a te va bene così, sì.
Cosimo Primiceri è titolare insieme ai fratelli della Primolio di Casarano. È stato il primo a ottenere l'autorizzazione e a realizzare una piantagione di favolosa su larga scala e il primo a raccoglierne i frutti.
I tempi sono biblici, però pian piano stiamo cominciando a rimettere sull'azienda. Oggi stiamo noi a 70 ettari già ripiantati e fra 15-16 giorni faremo la prima raccolta. Voi lo sistemate tutti comunque? Io poi chiudo verso mezzadì a luna, quando prima me ne vengo, apro dai all'aranci e al... e allora faccio mille aranci e finché ho torrito, capito? Noi stiamo a Casarano, contrada Barditti, dove è stato realizzato il primo impianto intensivo di favolosa nella provincia di Lecce. Ed era il 30 giugno 2018.
C'è già un raccolto per quest'anno che inizierà insomma in questi giorni?
Sì, quest'anno siamo arrivati a una produzione del 40-50%. Poi dal quarto anno arriveremo all'80%. Al quinto anno poi arriveremo al 100, che poi proseguirà per il 100 per i prossimi anni. Sì, quest'anno sì, abbiamo la prima soddisfazione, diciamo, salentina dopo questo disastro della xylella.
Come ha pesato la situazione xylella sulla sua produzione?
Vabbè, l'azzerata, la produzione. Noi 5 anni fa io mi sono ritrovato gestendo 400 ettari e poi avendo un'azienda zero, quindi... Per fortuna abbiamo trovato queste due varietà che sono resistenti, da quei leccino e la favolosa più d'olio, il leccino più da concia oppure da diciamo dell'acqua, come si suol dire in gergo.
Si parla di coltivazione intensiva, super intensiva, cosa vuol dire?
L'intensiva permette di meccanizzare di più rispetto alle raccolto tradizionale, in quanto diminuiscono i costi del 40% e si ha più meccanizzazione, quindi ti permette di avere meno manodopera, ma non perché non si vuole assumere, ma perché non si trova la manodopera. Quindi oggi abbiamo molti problemi nel trovare manodopera che voglia dedicarsi al lavoro delle campagne, purtroppo.
In questa situazione, nella tragedia xylella, c'è una prospettiva di rinascita che potrebbe portare anche maggior profitto in un certo senso rispetto magari alla situazione precedente.
Questo assolutamente, ma anche se non ci fosse stata la Xella l'avremmo dovuta fare, perché noi veniamo da una produzione lampante, quindi gli alberi nostri servivano a produrre lampante, se non per un aspetto paesaggistico che è un peccato mortale, voglio dire, non averli. Però a livello produttivo, insomma, gli alberi nostri cominciavano anche a dare delle defaillance, quindi si doveva per forza prima o poi arrivare a questo tipo di produzione, se si voleva fare imprenditore o impresa. Se poi si parla di hobbistica, questo è un altro discorso, insomma. La differenza soltanto che oggi non abbiamo potuto lasciare almeno quegli alberi secolari di bellezza, perché è una bellezza storica, che sono seccati tutti. Invece, se non ci fosse stata la Xella, avremmo lasciato quegli alberi secolari belli, bellissimi, e magari quelli meno vecchi avremmo cambiato in questo tipo di produzione.
Quella del reimpianto delle varietà resistenti resta comunque una soluzione dolorosa. È davvero l'unica strada. Torniamo da Giovanni Melcarne a Gagliano del Capo. Oltre che nella serra, il CNR ha condotto esperimenti in uno dei suoi campi. Qui è stato possibile ricavare dell'olio d'oliva da varietà resistenti innestate sulle piante infette.
Da quello che stiamo vedendo, perché abbiamo 12 ettari di campi sperimentali, ci sono delle indicazioni interessanti che ci fanno pensare che probabilmente quella è la strada giusta per poter salvare almeno i monumentali.
Maria Saponari, ricercatrice al CNR di Bari.
È una tecnica che va applicata in maniera preventiva, ossia ben prima che le infezioni arrivino in un determinato areale e ben prima che le piante si infettino o mostrino dei sintomi. Come tecnica per poter salvaguardare gli olivi secolari potrebbe essere una via, permettendo di sostituire la chioma di una pianta suscettibile che andrebbe di sicuro incontro al disseccamento, ricostruendola con una varietà resistente.
Federico Manni.
Chiaramente ha senso, se vogliamo preservare la maestosità, la secolarità dell'albero di ulivo, solo laddove Xylella ancora è poco presente. Quindi penso appunto nei territori del Barese, dove ancora si fa in tempo ad innestare e quindi a salvare la piana degli ulivi secolari. Da noi ormai non ha più senso.
Se per gli ulivi disseccati l'unica via percorribile sembra quindi essere l'espianto e l'eventuale sostituzione, l'attenzione qui è ora tutta puntata più a nord. Gli sforzi fatti a livello di ricerca, ma anche dagli agricoltori sul campo, hanno permesso comunque di rallentare l'espansione di Xylella. Ancora Maria Saponari.
Questo è sicuramente il risultato di un'integrazione di fattori. In primis l'applicazione delle normative di quarantena, ossia di tutte le misure che a cascata dalla Commissione europea al Ministero alla Regione si mettono in atto quando si ha a che fare con un patogeno da quarantena come Xylella. Quindi tutte le misure di intensificare la sorveglianza nei territori, quindi il monitoraggio per intercettare preventivamente i nuovi focolai, le misure di rimozione delle piante infette, l'obbligo di mettere in atto delle misure per controllare l'insetto vettore, il fatto che comunque man mano che andiamo nella zona nord della regione Puglia il territorio è più eterogeneo in termini di colture e di paesaggio, questo sicuramente contribuisce a ridurre la velocità di espansione dell'epidemia, perché quello che è successo in Salento è che la quasi monocoltura dell'olivo nel territorio ha facilitato l'espansione del batterio, sia per un movimento attivo dell'insetto, quindi il passaggio da olivo a olivo, che è uno degli ospiti preferenziali anche per l'insetto, ma anche trasporto passivo.
Tortuscia tortuchino tennuti arbolo te ulie, nato a qua mezzo a sta terra russa, cent'anni prima te mie.
A questo punto vi starete chiedendo che ne è stato o che ne sarà degli ulivi di Salvatore, mio nonno. Beh, per il momento sono ancora lì. Un anno dopo l'intervista che avete sentito in apertura, il suo cuore ha smesso di battere proprio su quel campo. E mi piace pensare che non avrebbe voluto lasciarci da nessun altro posto all'infuori di quello. Fugliazza quando lui niente.